collegato con noi, quindi diamo il benvenuto a Massimo Gezzi. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a lei.
Allora, mi sono lanciata in una considerazione personale, cioè quella che leggendo questo libro, al di là dei suoi forti personaggi, poi ne parleremo ovviamente, e delle storie che vivono all'interno della narrazione, abbiamo l'impressione talvolta, e questa è anche la maestria di chi scrive, di essere già stati ad Adriatica, che non esiste.
Esatto, Adriatica non esiste, è una cittadina immaginaria che naturalmente conserva molti tratti di tante cittadine reali di quella zona. Io l'ho immaginata, anche se non lo dico nelle Marche, io sono di origine marchigiana, e per cui la ringrazio di queste sue parole, naturalmente fa molto piacere sapere che chi legge si sente in qualche modo, non dico a casa, ma insomma si sente di aver visto,
di esserci già stato,
ecco,
in qualche
esatto.
Modo.
Sì. È un'impressione che mi piace molto.
Bene, sono contenta. L'ho espressa veramente sinceramente, perché la lettura è recente, ancora si sta in qualche maniera, ci sono libri che devono anche un po' sedimentarsi, no? Per venirne a capo, perché in questo libro non ci sono risposte facili, non ci sono non si mette il lettore nella condizione di giudicare, anzi, perché i personaggi che incontra sono personaggi che spesso sono trascurati non solo dalla letteratura, ma anche dalla cronaca, no?
Eh già, è vero, è vero. Sono personaggi un po' ai margini della cronaca e forse agli estremi, diciamo, dello spettro della vita. C'è una delle protagoniste è un adolescente che ancora non sa cos'è esattamente, cosa potrà diventare nella vita, e l'altro invece è un pensionato malato, per giunta, che ha avuto un ictus e che si sente al capolinea della vita, anche se non è così vecchio, diciamo. E poi ci sono personaggi, diciamo, di contorno, come un rider nero che viene trattato in modo razzista all'interno di un pub. C'è una persona che si chiama Natalino, che è una specie di disgraziato, insomma, che viene considerato da tutti il matto del paese, il matto del luogo, e invece nasconde una storia drammatica che non è riuscito a superare e che l'ha ridotto quasi sull'orlo, diciamo, della follia, no? E quindi sì, sono personaggi che marginali, quasi invisibili nella vita di tutti noi, e che però a me interessa molto raccontare.
Sì, i personaggi di cui ci stava parlando Massimo Gezzi, il suo romanzo Adriatica, di cui parliamo quest'oggi a Cult, sono Giada, che poi appunto anche un'amica del cuore, l'adolescente di cui si parlava, con una madre difficile, problematica, che soffre di dipendenze e di molto altro, Tullio, che invece è sul fare dei 70 anni, anche lui, insomma, in qualche maniera è stato sconfitto tante volte. E poi, oltre agli altri personaggi a cui faceva accenno Massimo Gezzi, c'è un personaggio, lo dico spesso quando è così forte la presenza di un elemento naturale, un personaggio non personaggio, il mare.
Certo, certo, il mare fa da sfondo a tutta la narrazione, è una specie di sottofondo anche musicale, con un ritmo di onde che tutti i personaggi principali percepiscono prima o poi in questo libro. Ed è sì, è l'ambientazione principale che li accoglie, li ascolta quasi, grazie al mare riescono da una parte forse a calmare le loro ansie, perché tutti e due i protagonisti, Emily e Tullio, hanno bisogno di calmarsi nella sera in cui è ambientato il romanzo, perché accade loro qualcosa di forte dal punto di vista emotivo, e quindi il mare li accoglie, li ascolta, e dall'altra parte fa emergere in loro, specialmente in Tullio, molte memorie degli anni passati, di vacanze vissute in altri luoghi sempre marini, insomma, è una specie di amico silenzioso che accompagna questi personaggi in questa notte immaginaria di metà maggio.
Infatti questa era l'altra domanda che le avrei fatto, se vuole magari aggiungere qualcosa adesso che glielo chiedo, perché il mare è un mare di sera e poi di notte. Allora anche qui facciamo appello alle memorie collettive, anche quelle magari che poi abbiamo romanzato una volta che sono passate, magari quelle giovanili. Cioè il mare di notte o di sera è tutta un'altra cosa.
Esatto, il mare di notte è tutta un'altra cosa, innanzitutto non si vede bene, è nero come il cielo e non ha più il colore, insomma, più o meno grigio, verde, azzurro che li vediamo di giorno, e quindi è una specie di, come dire, appunto quasi una specie di inconscio, no? Nero come l'inconscio che sta lì da qualche parte, non si vede, si sente, e che appunto al quale forse si rivolge con più, come dire, spontaneità di notte, mi verrebbe da dire. E quindi sì, è un personaggio anche lui, ed è un personaggio anche, da una parte rassicurante, dall'altra in qualche modo misterioso, credo.
Certamente, perché insomma la notte questo fa, no? Rende tutto quanto un po' indimenticabile, ma al tempo stesso anche un po' minaccioso. E quindi, insomma, ecco che abbiamo messo là due degli elementi che accompagnano tutta la narrazione. Ritorno ai personaggi minori, anche quelli, come dire, ci vengono incontro loro più ancora che noi scoprirli, no? E anche qui ci sembra in qualche modo di conoscerli già, e poi dopo invece ci stupiscono anche con considerazioni profonde. Si parla di gente che vive lungo le statali, che vive in luoghi, che vive nei locali che appunto finiscono per essere in qualche modo in un luogo lungo il mare, un rifugio per tanti diversi personaggi, dai turisti fino agli hooligans.
Sì, esatto. E alla fine c'è questo pub in cui molte persone diverse di pensiero, per pensiero, per estrazione, per convinzioni politiche e purtroppo anche per convinzioni razziste, si riuniscono per assistere a una partita, e lì finiscono entrambi i personaggi alla fine del loro giro vocale notturno, Emily e Tullio, questa ragazza adolescente, questo signore, e assistono a qualcosa di molto forte, di molto fastidioso, anche, cioè appunto una specie di aggressione razzista. E sì, è un posto che mi piace molto. Anche nel libro precedente, i racconti, le storie vicine, c'erano i bar, c'erano i pub, insomma, cioè sono luoghi che in cui spesso, insomma, accadono molte cose, magari in sottofondo, ma si percepisce molto, come dire, lo spirito del tempo.
Non so se perdonerò Massimo Ghezzi di aver inserito nella colonna sonora di questo romanzo, che essendo appunto un romanzo che viene narrato lungo il mare di notte, sempre in movimento, come i suoi personaggi, ha tanta musica dentro. Non so se lo perdonerò, come forse non l'avrebbe perdonato Cinzia, che appunto era la donna più importante della vita di Tullio, per aver inserito E guardo il mondo da un oblò. Questo proprio non so se glielo posso perdonare.
Guardi, le rispondo con una frase di Pier Vittorio Tondelli, che diceva che quella, proprio questa canzone, Luna di Gianni Togni, è una canzone orribile, ma che gli ricordava.
Salutiamo Gianni Togni, che probabilmente non ci ascolta, ma insomma, nel caso mai dovesse farlo, per ora siamo ancora in democrazia, ciascuno ha i suoi gusti, insomma, ecco.
Certo.
Comunque c'era un detto, non so se è d'accordo con me, Massimo Ghezzi, vedo che insomma è un uomo dotato di spirito, come dimostra anche il suo romanzo. Le canzoni, diciamo, quelle più discutibili, per non dire proprio brutte, sono quelle che si ricordano per sempre.
Esattamente. Io proprio nel mio primo libro di poesia, che si intitolava Il mare a destra, avevo inserito una sezione tutta dedicata a canzoni molto pop e molto, diciamo così, commerciali, quindi anche a volte molto brutte, ma che hanno questa maledetta capacità di legarsi ai ricordi e alle cose che abbiamo vissuto, di risvegliarle, come diceva Proust, no? Con la famosa sonata di Vinteuil, di risvegliarle quando meno ce lo aspettiamo. E qui, quindi quella canzone ha quella funzione lì.
Sono delle Madeleine, insomma, come l'angelo azzurro, non so se la ricorda, Massimo Ghezzi, potremmo andare avanti a lungo. Però, a parte questa battuta, insomma, però è importante questa canzone, c'è proprio una considerazione sul fatto, no, che a Tullio fa tenerezza e invece a Cinzia non piaceva. Insomma, molte sono le leve che scatenano dei ricordi e che poi portano avanti la storia. In realtà l'ultima cosa che chiedo a Massimo Ghezzi sul suo Adriatica, allora noi capiamo tante cose, come ho detto, abbiamo la sensazione di viverle insieme ai personaggi, addirittura di averle già vissute noi stessi, magari in altri momenti o luoghi simili, ma la sensazione è che ci sia in qualche modo una speranza. Sono personaggi che fanno fatica, ma...
Sì, certo, la speranza c'è, c'è perché accanto a loro, che sono personaggi che fanno fatica, ci sono altre persone, altri personaggi che in qualche modo li aiutano, li ascoltano, i due si ascoltano tra di loro appunto in questo incontro del tutto inatteso, imprevisto, quindi ecco, la prospettiva che ci sia qualcuno che ci può ancora ascoltare, sorreggere, no? In una notte difficile come quella, sia per Emily sia per Tullio, penso che questo libro la dia, e anche il finale che non svegliamo, insomma, può essere inteso in vari modi, in modo apocalittico, in modo meno apocalittico, quindi io penso che insomma chi legge una traccia di speranza la può seguirla in questo libro, o almeno me lo auguro.
Sì, certo, insomma, una crisi o il precipitare di una crisi finisce sempre per essere un'opportunità di rinascita, almeno per qualcuno, no?
Certo.
Credo sia anche un po' quello. Benissimo, allora, infatti mi viene da dire, insomma, nell'ultimo capitolo ci sono frasi come «Ecco il lungomare, alla fine del molo», no? Piuttosto significativo, sembra una frase di geolocalizzazione letteraria, in realtà è una frase che, insomma, dopo aver letto il romanzo ci spiega a che punto sono arrivati i personaggi. Grazie mille a Massimo Gezzi. Dunque, abbiamo parlato di Adriatica, di Gramma Feltrinelli, uscito da pochissimo. A risentirci e buon lavoro, a presto.
Grazie mille a lei e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
A risentirci. Le dedico Luna, guardi, non avrei mai pensato di farlo nella mia carriera radiofonica, ma lo faccio, grazie ad Adriatica.